Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Nona puntata. In questo momento ho saputo che Cecchino Bellucci sta male. Pare che sia proprio un affare serio e che sia difficile che la gamba gli ritorni come prima. Povero Cecchino. Ecco a che cosa si può andare incontro quando ci si vanta di saper fare una cosa mentre invece non se ne sa niente. Però mi dispiace molto di questa cosa, perché Bellucci, con tutti i suoi difetti, è un buon ragazzo. Preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre, perché c'è il Natale e Caterina fa sempre due bei budini, uno di riso e uno di semolino, perché alla mamma piace quello di semolino e quello di riso non lo può soffrire. E il babbo va matto per quello di riso, mentre quello di semolino la annoia come il fumo negli occhi. Io, invece, li preferisco tutti e due. E siccome anche il dottore dice che tra i dolci i budini sono i più igienici, così ne mangio quanto mi pare e nessuno mi dice nulla. . 26 dicembre. Parto per Roma fra due ore. C'è una grande novità. Il babbo non viene ad accompagnarmi, ma mi affida invece al signor Clodoveo Tirinnanzi, suo intimo amico che viene appunto nella capitale per affari e che mi consegnerà al dottor Collalto nelle sue proprie mani medesime, come ha detto lui. Che tipo buffo è il signor Clodoveo! Prima di tutto vuol far sempre il forestiero e si è cambiato gli I del suo cognome, che sarebbe Tirinnanzi, in tanti Ipsilonni, perché dice che nel suo commercio, rappresentando le principali fabbriche di inchiostri dell'Inghilterra, gli giova a presentarsi ai clienti con tre Ipsilonni. E poi è un tombolotto grosso e grasso, con un faccione largo contornato da due cespugli rossi di lentiggini e con un nasino più rosso che mai tondo tondo nel mezzo, che pare proprio un di quei pomodorini piccoli ma a tutto sugo. «Bada», gli ha detto il babbo, «ti prendi una bella responsabilità, perché Giannino è un ragazzaccio capace di tutto». Ha risposto il signor Clodoveo. «Ma non sarà capace di scuotere la mia flemma inglese, garantita come i miei inchiostri. Se non è buono, gli tingo la faccia e lo mando in una colonia indiana». «Marameo», ho detto fra me, e son salito a prepararmi la valigia con Caterina, perché da me solo, col braccio malato, non posso. Ho messo tutto quello che mi occorrerà a Roma: le tinte, la palla di gomma coi tamburelli, la pistola col bersaglio, e ora metterò anche te, mio caro giornalino, che mi accompagni in tutte le vicende della mia vita. A rivederci dunque a Roma. . 27 dicembre. Giornalino mio, ti riprendo subito, appena arrivato a Roma, perché ho da narrare nelle tue pagine tutte le mie avventure di viaggio, che non sono piccole né poche. Ieri, dopo poco che si fu partiti, il signor Clodoveo si mise a porre in ordine la sua roba, esclamando: «Meno male siamo noi due soli,
E speriamo che si rimanga così fino a Roma. Vedi, ragazzo mio, questa è la mia cassetta coi miei campionari. Guarda qui quante boccette e boccettine, eh? E che varietà di inchiostri! Ne avresti da scrivere per tutta la vita. Questo è inchiostro per penne stilografiche. Questo qui è inchiostro per i ministeri, dei quali ho la fornitura. E su questi ci guadagno bene assai. Vedi? Bisogna che io sappia fino a un puntino i prezzi di tutti e la qualità chimica. Ci vuol testa a posto, sai, per il commercio. Io, da principio, mi sono divertito molto a vedere tutte quelle boccette, ma poi il signor Clodoveo ha avuto un'ispirazione infernale e mi ha detto: ora, sta attento a tutte le principali stazioni dove si ferma il treno e guarda dal finestrino. Io ti spiegherò l'importanza di tutte le città e te le farò conoscere meglio che la geografia. Perché io ho la pratica commerciale e questa fa più di tanti libri. E infatti, via via che si arrivava a una stazione, il signor Clodoveo si affannava a fare la sua brava lezione peggio del nostro professore. Finché, a forza di sentire spiegazioni, mi sono addormentato profondamente. Quando mi sono destato, ho visto nel divano di faccia il signor Clodoveo che dormiva, russando come un contrabbasso. Mi sono affacciato al finestrino e mi sono messo a guardare la campagna. Ma poi mi sono seccato e non sapevo che cosa fare. Ho aperto la valigia, ho guardato tutti i miei balocchi, ma ormai li conoscevo da un pezzo e non bastavano a farmi passare la noia da addosso. Allora ho tirato giù la cassetta dei campionari del signor Clodoveo e mi sono divertito a riguardare tutte quelle boccette coi cartellini di tutti i colori. In quel momento il treno si era fermato e dal finestrino ho visto che un altro treno era fermo di faccia a noi per lo scambio, a pochissima distanza, tanto che, spenzolandomi fuori, forse avrei potuto toccare la faccia dei viaggiatori che vi stavano affacciati. È stato allora che mi è venuta un'idea terribile. Se avessi uno schizzetto, ho pensato. Mentre pensavo a questo, lo sguardo si è fermato sulla palla di gomma che era nella mia valigia rimasta aperta, e allora ho detto fra me: e perché non potrei fabbricarmelo? E cavato di tasca il temperino, ho fatto un buco nella palla. Poi ho preso 3 bottigliette d'inchiostro dalla cassetta del signor Clodoveo e sono andato nella ritirata dove, stappate le boccette, ho versato il contenuto nella catinella allungandolo con l'acqua. Fatto questo, ho sgonfiato la palla e, immersa nella catinella, l'ho riempita. Quando sono tornato nello scompartimento, il treno di faccia si muoveva e i viaggiatori erano tutti affacciati. Non ho fatto altro che sporgere un po' le braccia fuori dal mio finestrino e stringere gradatamente la palla fra le mani, col foro rivolto in avanti. Ah, che emozione, che effetto, che divertimento! Campassi 1000 anni, non riderò mai quanto ho riso in quel momento nel vedere tutti quei visi affacciati che da principio avevano una grande espressione di stupore e poi subito di rabbia, spenzolarsi fuori in mezzo alle braccia che mi tendevano i pugni chiusi mentre il treno si allontanava. Mi ricordo perfettamente di uno che ebbe uno schizzo d'inchiostro in un occhio e che pareva diventato pazzo e ruggiva come una tigre. Se lo incontrassi lo riconoscerei, ma forse è meglio che non lo incontri più. Il signor Clodoveo intanto seguitava a dormire come un ghiro, sicché io ebbi il tempo di rimettere a posto la sua cassetta dei campionari in modo che non potesse accorgersi di niente. E tutto sarebbe andato a finire bene ed egli non avrebbe avuto di che lamentarsi di me se più tardi non mi fosse venuta un'altra idea peggiore della prima, perché questa ha avuto delle serie conseguenze. Rincominciavo a seccarmi di vedere sempre il signor Tirinnanzi sdraiato sul divano e di sentirlo stronfiare, quando, disgraziatamente, mi dette nell'occhio il manubrio del segnale d'allarme che pendeva da una cassettina sospesa nel soffitto dello scompartimento. Bisogna sapere che qualche altra volta mi aveva dato nell'occhio quel gingillo e che sempre avevo provato una grande tentazione di vedere che cosa succede in un treno quando si dà l'allarme. Questa volta non seppi resistere. Montai sul divano, infilai la mano nel manubrio e tirai giù con quanta forza avevo. Il treno si fermò quasi istantaneamente. Allora, aiutandomi alla meglio col braccio malato, mi riuscì ad arrampicarmi sulla rete dove si mettono le valigie e mi ci accovacciai stando a vedere che cosa sarebbe accaduto. Immediatamente si aprirono tutti e due gli sportelli dello scompartimento e 5 o 6 impiegati vi entrarono dentro, fermandosi dinanzi al signor Clodoveo che seguitava a dormire, e uno, scotendolo, disse: «Ah, forse gli è venuto un accidente!» Il signor Tirinnanzi si svegliò di sovrassalto, esclamando:
«Che vi pigli!»
Allora vennero le spiegazioni.
«Lei ha dato il segnale d'allarme!»
«Io? Niente affatto!»
«Eppure è stato dato da questo scompartimento!»
«Ah! Giannino! Il ragazzo! Deve essere il ragazzo!»
esclamò a un tratto come fuori di sé il signor Clodoveo.
Forse qualche disgrazia! Oddio mio! Il figlio di un mio amico che mi era stato affidato!»
Mi cercarono nella ritirata, guardarono sotto i divani. Finalmente un impiegato mi scoprì accucciato fra 2 valigie sulla rete ed esclamò:
«Eccolo lassù!»
«Disgraziato!»
gridò il signor Clodoveo.
«Tu hai dato il segnale d'allarme! Che hai fatto?»
«Oi!» risposi con voce piagnucolosa, perché ora capivo tutto il male fatto. «Mi doleva tanto il braccio malato!»
«Ed è per questo che ti sei arrampicato costasù?»
Intanto i 2 impiegati mi avevano preso di peso e mi avevano tirato giù, mentre gli altri erano corsi via a far ripartire il treno.
«Lei sa che c'è la multa!»
dissero gli impiegati rimasti.
«Lo so, ma la pagherà il padre di questo signorino!»
rispose il signor Clodoveo, guardandomi come se mi avesse voluto incenerire.
«Intanto, però, bisogna che paghi lei!» «Ma se io dormivo!»
«Appunto, dal momento che le era stato affidato il ragazzo, doveva vigilarlo!»
«Sicuro!»
esclamai io tutto contento, guardando l'impiegato che dava prova di tanto senso comune.
«La colpa è del signor Clodoveo, ha dormito per tutto il viaggio!»
Il signor Tirinnanzi fece l'atto come di strozzarmi, ma non disse niente. È stato fatto il verbale di contravvenzione e il signor Clodoveo ha dovuto pagare la multa. Rimasti soli, ha durato un pezzo a dirmi delle impertinenze e il peggio è stato quando, essendosi egli ritirato nel bagno, è riuscito fuori e, dopo aver dato un'occhiata alla sua cassetta dei campionari, si è accorto delle boccette che mancavano.
«Che hai fatto ai miei campioni d'inchiostro, assassino?»
ha gridato. «Ho scritto una lettera ai miei propri genitori», ho risposto tremando.
«Come una lettera? Qui mancano 3 bottigliette!»
«Ne avrò scritte 3, ora non mi ricordo.»
«Come fa la tua povera famiglia a sopportare una canaglia come te?»
E così ha seguitato a dirmi parolacce finché non siamo arrivati a Roma. Bel modo, questo, di accompagnare un ragazzo affidato da un amico. Ma io ho avuto prudenza e non gli ho risposto mai niente, meno che quando mi ha consegnato al mio cognato Collalto, al quale ha detto:
«Tenga, glielo consegno intatto, ma in parola d'onore darei 10 anni di vita piuttosto di essere nei piedi di lei che è costretto, povero signore, a tenerlo per diversi giorni. Dio gliela mandi buona. Hanno ragione a chiamarlo Gian Burrasca.»
Allora non ne ho potuto più e gli ho risposto: con codesti piedoni che a lei invece dovrebbe ringraziare Dio se potesse essere in piedi di chiunque altro. E in quanto a Gian Burrasca, è meglio farsi chiamare così che farsi chiamare con tre ipsilonni come fa lei, che è proprio una ridicolaggine.
Il dottor Collalto mi ha fatto cenno di stare zitto e mentre mia sorella mi faceva passare in un'altra stanza ho sentito che egli diceva sospirando:
si incomincia bene, eh?
28 dicembre. Il mio braccio è molto peggiorato a causa dello sforzo fatto ieri per salire nella rete del compartimento. Il Collalto mi ha portato stamani da quel suo amico che fa le cure elettriche, che si chiama professor Perussi, il quale, dopo avermi visitato, mi ha detto:
beh, ci vorrà una decina di giorni e anche più.
Meglio,
ho detto io.
Ok, hai piacere a star male?
Ha esclamato il professore sorpreso.
No, ma mi piace tanto di stare a Roma. E poi a far la cura elettrica con tutte quelle macchine deve essere molto divertente.
Professor Perussi ha incominciato subito a farmi il massaggio elettrico applicandomi la corrente con una macchina molto complicata che mi faceva come un gran formicolio in tutto il braccio, mentre io ridevo a più non posso.
Questa,
ho detto, è la macchina per fare il solletico.
Ci vorrebbe per il signor Tirinnanzi, che dopo l'affare del segnale d'allarme è diventato così serio.
Vergognati, ha detto il Collalto, ma l'ha detto ridendo. Mia sorella Luisa mi ha fatto grandi raccomandazioni di star buono e quieto in questi giorni che rimarrò presso di lei, perché, prima di tutto, la sora Matilde, che è sua cognata, ossia la sorella di Collalto, è una ragazza invecchiata ed è molto ordinata nelle sue cose e anche un po' meticolosa. E poi perché il dottor Collalto è specialista per le malattie del naso, della gola e degli orecchi, come è scritto nel cartellino dell'uscio di casa, e dà le consultazioni tutti i giorni. Motivo per cui non bisogna far rumore a causa dei clienti che vengono a farsi visitare.
Del resto, ha detto, tu andrai molto fuori a vedere Roma e ti accompagnerà il cavalier Metello, che la conosce sasso per sasso.
29 dicembre. Ieri sono stato a girare col cavalier Metello, che è un signore amico di Collalto, molto istruito e che sa la storia di ogni monumento, dall'A alla Z. Mi ha portato a vedere il Colosseo, che anticamente era un anfiteatro dove facevano i combattimenti degli schiavi con le bestie feroci, e le matrone si divertivano a veder mangiare i cristiani vivi. Com'è bella Roma, per uno che abbia passione per la storia, e che grande varietà di paste al caffè Aragno, dove sono stato ieri sera con mia sorella. Stamani andiamo con lei a fare una passeggiata a Ponte Molle.
Dicembre. Oggi, mentre eravamo a colazione, Pietro, il cameriere, è venuto a dire a Collalto:
professore,
C'è la Marchesa Sterzi che desidera parlare con lei per quella cura che le disse ieri l'altro.
Il Collalto, che aveva molto appetito, ha incominciato a sbuffare dicendo: «Proprio in questo momento!»
«Dille che aspetti. E intanto tu vai dal farmacista e fatti spedire questa ricetta subito.»
E mentre il cameriere se ne andava, ha aggiunto: «Questa vecchia civetta che parla col naso come un obue si è messa in testa che io possa farla guarire.
Però è buona cliente e va trattata bene.»
Dopo questo discorso mi è venuto naturalmente una voglia pazza di vedere questa signora e poco dopo, con una scusa, mi sono alzato da tavola e sono andato nella sala d'aspetto, dove infatti ho trovato una signora buffa con una bella mantella di pelliccia che appena mi ha visto mi ha detto:
«Ah, bel ragazzino, che fai?»
Io, lì per lì, non ho saputo resistere alla tentazione di rifarle il verso e ho risposto discorrendo col naso:
«Io sto bene, e lei?»
Nel sentirmi discorrere col naso si è turbata, ma poi mi ha guardato e vedendo che stavo serio mi ha detto:
«Ah, forse anche tu hai la mia malattia?»
Io, parlando col naso più che mai:
«Sì, signora!» «Forse»,
ha seguitato la marchesa,
«fai anche tu la cura del professor Collalto?»
E io da capo:
«Sì, signora!»
Allora mi ha abbracciato e baciato e poi ha detto:
«Il professor Collalto è molto bravo, è uno specialista e vedrai ci guarirà tutti e due!»
E io, sempre discorrendo col naso:
«Sì, signora! Sì, signora!»
In quel momento è entrato il Collalto che, sentendomi discorrere in quel modo, è diventato pallido come questa carta e voleva certo dirmi qualche cosa, ma la signora non gliene ha dato il tempo perché ha detto:
«Ecco qui un mio compagno di sventura! È vero, professore? Anche lui mi ha detto è ammalato come me e viene da lei per chiedere la guarigione.»
Il Collalto mi ha dato un'occhiata che pareva volesse fulminarmi, ma per non pregiudicare la situazione ha detto in fretta:
«Già già, vedremo sicuro. Intanto ecco, signora Marchesa, prenda questa boccetta e faccia delle inalazioni mattina e sera, versando poche gocce del contenuto in una catinella d'acqua bollente.»
Io sono uscito dalla sala e son corso da mia sorella, dove, poco dopo, mi ha raggiunto il Collalto che mi ha detto con la voce che gli tremava dalla rabbia: «Vada bene, Giannino, se tu ardisci un'altra volta di entrare nella sala d'aspetto e di parlare con i clienti, io ti strozzo, Hai capito? Ti strozzo in parola d'onore, ricordatelo!» Come sono interessanti gli uomini, e specialmente i dottori specialisti di malattie del naso e della gola. Per paura di perdere la clientela strozzerebbero anche le persone di famiglia e perfino i poveri ragazzi innocenti.
31 dicembre. Com'è uggioso quel cavaliere Metello! Anche oggi mi ha portato a vedere Roma e questo mi fa piacere, ma lui ci mette tante spiegazioni che è una cosa insopportabile. Per esempio, dinanzi all'arco di Settimio Severo, si è messo a dire:
«Questo splendido arco trionfale, eretto dal Senato l'anno 205 dell'era cristiana in onore di Settimio Severo e dei suoi figli Caracalla e Geta, ha sulle due facce un'iscrizione nella quale è detto come in seguito alle vittorie riportate sui Parti, sugli Arabi e sugli Adiabeni»,
eccetera eccetera. Alla fine del discorso quest'arco di Settimio Severo mi pareva d'averlo tutto sullo stomaco e
la mia bocca era diventata finarco trionfale, più grande di tutti gli archi trionfali di Roma messi insieme.
La suora Matilde, cioè la sorella di quell'alto, è molto brutta e molto uggiosa e non fa che sospirare e discorrere col gatto e col canarino. Però con me va molto d'accordo. E anche oggi mi ha detto che in fondo sono un buon figliuolo. Mi domanda sempre com'era Luisa da ragazza e che cosa faceva e diceva. E io le ho raccontato la storia delle fotografie che trovai in camera sua prima che pigliasse marito e della burletta che feci distribuendole ai rispettivi originali. E poi le ho detto anche di quando le trovai nel cassetto della toeletta un vasetto di pomata rossa con la quale mi tinsi le gote. E lei si arrabbiò tanto e mi dette perfino uno schiaffo perché c'era presente la sua amica Bice Rossi, che era una ragazza pettegola e non le sarebbe parso il vero d'andare a dire che mia sorella si tingeva. Bisognava vedere come si divertiva la suora Matilde a sentirmi descrivere queste cose. E basti dire che dall'ultimo mi ha regalato 5 gianduiotti e 2 caramelle al limone. E bisogna proprio dire che mi vuol bene, perché a quel che dice la Luisa, è più golosa lei di dolci di 10 ragazzi e se li mangia tutti per sé. Se li tiene tutti chiusi nell'armadio e ce n'ha di tutte le qualità. Ma se mi riesce uno di questi giorni di metterci le mani,
può dire addio alle sue provviste.
Ora, caro giornalino, ti lascio, perché domani è il primo dell'anno e devo scrivere una lettera ai miei genitori per chiedere perdono delle mie mancanze di quest'anno e promettere per l'anno nuovo di essere buono, studioso e obbediente. 2 gennaio. Eccoci nell'anno nuovo. Che pranzo ieri! Quanti dolci e liquori e rosoli e pasticcini di tutti i colori e di tutti i sapori! Che bella cosa il Capodanno, e che peccato che venga così di rado. Se comandassi io, vorrei fare una legge perché il primo dell'anno capitasse almeno un paio di volte al mese, e ci starebbe anche la suora Matilde, la quale ieri mangiò tanti biscottini che stamane ha dovuto pigliare l'acqua di Janos.